SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Siete all'ascolto di SBS Italian e il segmento che segue è a cura di Lorenzo Sant'Angelo.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi viene a trovarci un amico e un'amica, lo so, vengono spesso amici qui da me, ma sentirete anche in questo caso, sono tutti molto bravi e quindi io li chiamo, faccio nepotismo giustificato, giustificatissimo, ma ecco, soprattutto è un cantautore, è un personaggio anche che si è dato tantissimo da fare e lo fa ancora all'interno del circuito musicale italiano e adesso ne parliamo. Sono molto felice di dare un virtuale benvenuto in Australia a Fabrizio Emigli. Ciao Fabri.
Ciao, buongiorno a te, grazie per l'invito e saluto tutti gli amici di SBS, ovviamente.
Grazie.
203 amici, da quello che scopro oggi.
Eh sì, questa è la puntata numero 203, sì, te l'ho appena detto, qualcuno si è ripetuto, quindi sono un po' di meno di 200, perché qualcuno è venuto già due volte, però ecco, siamo in tanti, sei in ottima compagnia. Davvero ti assicuro, abbiamo avuto grandissimi personaggi e anche moltissimi amici che abbiamo in comune io e te, e abbiamo amici in comune perché tu ti dai tantissimo da fare, ovviamente con la tua attività da cantautore da tanto tempo, da tantissimo tempo, ma non solo, adesso ci arriviamo. Ecco, io prima di arrivare al tuo nuovo singolo, che poi ascolteremo, che è appena uscito, partirei un po' più da lontano. Folk Studio, una parola importante. A Roma, poi, lasciamo perdere, un'istituzione vera e propria. La tua storia nasce da lì, spiegala anche a chi magari non conosce il Folk Studio.
Allora, il Folk Studio è stato un posto, un locale, un luogo dell'anima in realtà, più che un locale. Adesso se si parla di un locale si pensa al solito pub, posto dove si ascolta musica. Ma in realtà il Folk Studio era il posto dove incontrarsi, dove fare due chiacchiere, dove fare musica soprattutto. Ma un posto dove sono passati da Tocchino a Vinicius de Moraes fino a Venditti, Baglioni, Susan Vega, fra i tanti. Io ebbi la fortuna giovanissimo di stare su quel palchetto in Trastevere, era la seconda sede del Folk Studio. La prima, nel Folk Studio nacque a via Garibaldi, zona Trastevere, Monteverde. Poi si spostò a via Sacchi, io cantatore 15-16enne, andavo lì la domenica e col batticuore vedevo sul palco Edoardo De Angelis, Vinicius, vedevo Teresa Desio, Ivan Della Mea, per me personaggi storici, epici. Lasciai una cassettina con molto pudore lì a chi gestiva lo spazio giovani della domenica e vabbè, non ci pensai più. Qualche settimana dopo mi chiamarono e mi dissero: vieni a fare i tuoi quattro pezzi nello spazio domenicale. E chiaramente andai lì sopra con molto tra il pubblico c'era Francesco De Gregori con i figliolini ancora piccoli, per cui doppia emozione, e da lì poi cominciai a suonare molto spesso la sera, anche pagato con un piccolo cachet, per cui cominciai l'attività anche in maniera, non dico professionale, ma insomma riconosciuta economicamente. E poi Giancarlo Cesaroni, che era il boss del Folk Studio, mi propose di gestire la direzione artistica, diciamo, dello spazio domenicale, per cui mi resi disponibile e fu anche quella una bella esperienza. Conobbi tantissimi, Mimmo Locasciulli, tantissimi altri amici, colleghi e moltissimi giovani molto bravi, tanti giovani bravi, qualcuno riuscì poi a emergere e uscire, altri purtroppo no, e ti assicuro che erano bravissimi anche quelli. Poi emergere o farsi conoscere è un'impresa titanica, lo sappiamo bene.
Assolutamente sì, guarda, ti devo dire, io ho qualche anno in meno, nonostante...
Beh, se devi comincio a offendere, però lascio stare.
Nonostante tu sia ancora giovanissimo, però. E quindi non ho potuto vivere quell'epoca, ma per proprio sottolineare l'importanza di quel luogo dell'anima, come hai detto tu, una bellissima espressione, è storico proprio, ce l'abbiamo nel DNA tutti quanti, anche chi non l'ha vissuto. Per esempio, io lo collego, essendo stato da sempre innamoratissimo, fin da quando ero piccolissimo, di Rino Gaetano, per esempio io lo collego a lui, no? C'ho questa cosa che è Fox Studio, Rino Gaetano, ma ovviamente ho i racconti dei miei genitori, di mio padre, che, ecco, mio padre per esempio dice sempre che era bellissimo perché il palco era in realtà minuscolo e tu ci parlavi con gli artisti, non c'erano barriere, non c'era distanza, era veramente un luogo molto particolare, io credo che anche questo, insomma...
Tazzi arrivavano diretti, perché poi il pubblico stava a me. Io ricordo una cosa bellissima che forse ti ho già raccontato, che una volta venne Rai a fare delle riprese, forse l'altra domenica o non so quale altro programma che si collegava spesso sul Full Studio, ma non c'era pubblico, un problema di sempre, no? Per cui è. E mi ricordo che con Giancarlo facemmo delle finte sagome in cartone per far vedere che la platea era piena di gente, ma in realtà saremmo stati, penso, 10-12 persone. E la cosa bella, appunto, che non c'era distanza tra il palchetto e il pubblico, perché si parlava all'entrata, si beveva insieme, c'era uno scambio, si scrivevano canzoni insieme. Dietro il palchetto, nella hall del locale, ci si vedeva con le chitarre, i taccuini, si scrivevano cose, per cui molte canzoni sono nate lì. Credo che Theodorus Campus, il primo disco di Francesco Gregori Venditti, è nato lì, su quelle tavolacce, su quelle sediacce che, come diciamo noi a Roma, nazzicavano. E molte cose nacquero lì. Ma un posto dove passarono da Gianni Togni a Renato Zero a Davide Riondino, cioè personaggi, Alan Sorrenti passò al Full Studio, per cui chi passava a Roma veniva comunque al Full Studio. Si narra, la leggenda narra, ma una leggenda molto, che anche Bob Dylan una domenica pomeriggio passò, era a Roma per trovare una ragazza giovane che aveva conosciuto e fece 2 o 3 brani al Full Studio. Non ci sono foto che raccontano questo, ma Giancarlo raccontava quasi come fosse vero, e io credo sempre più a Giancarlo Cesaroni. Io ho la fortuna di avere poi in dotazione la campana storica, che è quella che apriva i concerti del Fossio dal 60 fino all'ultimo giorno della sua vita, secondo me breve ma intensa. Una bella vita ha avuto il Folk Studio.
Sì, sì, adesso arriveremo alla, possiamo dire, all'erede, dai, del Folk Studio. Insomma, tu ti stai dando tantissimo da fare, bisogna riconoscertelo, e hai ricreato un'atmosfera magnifica. Ma aspetta, ci arriviamo, perché prima voglio fare ascoltare il nuovo singolo di Fabrizio Emigli, che si chiama Faccio sul Serio. Fabrizio, una canzone, vabbè, te l'ho detto subito, a me è piaciuta tanto, è piaciuta fin dall'inizio, dal primo ascolto, e poi ti dico che, questo ancora non te l'ho detto, che mi è rimasta in testa tutto il giorno dopo quel primo ascolto, quindi poi sono stato costretto a riascoltarla.
Ma hai un po' odiato?
Sì, ti ho odiato, infatti avverto gli ascoltatori che può succedere anche a voi, questa canzone rimane, anche se non ha per niente i crismi del tormentone, no? Non è una canzone particolarmente, eppure rimane molto in testa, è orecchiabilissima pur essendo anche seria, anche intima, anche toccante per certi versi. Io ti ho già detto che ho apprezzato particolarmente moltissime trovate armoniche, la delicatezza del testo. E ti faccio anche un altro complimento, la tua voce resta quella del 15-16enne che andava al Folk Studio, è una voce giovanissima.
Quindi, altri complimenti da farmi? Cioè, io sono seduto, vorrei anche svenire, perché qua la mia veneranda età, il cuore non regge. No, ti ringrazio veramente tanto. Rispetto alla canzone, guarda, il mio problema grosso, ma forse è anche un po' il tuo, pensa, è di non essere né pop, né d'autore, né facili, né... ed è un problema. Perché quando si vuole in Italia, almeno questo accade da noi, dare un timbro un po' a tutto, dire, etichettare, ecco, la musica come musica colta, musica d'autore, canzone pop, è un grosso problema. Io sono sempre tanto in posti, io ho fatto il mio primo contratto d'esclusiva con la Hit, avevo credo 16 anni, 17 anni, ne parlavo giorni fa con Micocci, figlio del fondatore storico della Hit, e dicevo la stessa cosa. Va bene, sei bravo, bella voce, poi però dove ti collochiamo? Ma perché devi collocarmi? Non c'è bisogno. Cioè, i Beatles erano pop, erano d'autore, Sting è pop e d'autore? La Donna Cannone è un brano pop e un brano d'autore? Io non me lo sono mai chiesto. Ho un ascolto come quello che tu hai, ne parlavamo un giorno davanti a dei buonissimi, cos'erano quel giorno?
Sfogliatelle.
E diciamo appunto che noi ascoltiamo di tutto, riusciamo ad amare nello stesso tempo. Secondo me è questo il nostro problema, da Bjork a Baglioni senza problemi, da Penco a Tozzi senza nessun problema. Poi chiaramente abbiamo i nostri grandi amori, io ho un amore sviscerato per la musica d'autore italiana, e però poi non disprezziamo quello che il pop ha fatto bene, perché Baglioni ha scritto capolavori, Tenco ha scritto capolavori, e secondo me dobbiamo ascoltare un po' tutto e leggere un po' tutto. Parlavi di libri poco fa in privato, noi siamo, credo, consumatori di musica e di narrative e di poesia onnivori, senza fare scelte, credo, almeno io non l'ho fatto mai nella mia vita. Amo tantissimo il cinema e passo da Spielberg a Lars von Trier senza grossi problemi per quanto mi riguarda, no? Per cui sì, è un brano che, come dici tu, può rimanere nelle orecchie pur non essendo un brano da tormentone. Magari riuscissi a scriverli, non l'ho fatto mai, non sono capace.
No, ma va benissimo così, ci piaci così, e non è tra l'altro la prima volta che, ascoltando una tua canzone, mi viene anche in mente che più che una canzone d'amore è una canzone sull'amore, non so bene come spiegarlo. Mi aiuti un attimo?
Questa me la vendo. Allora, in realtà io, pur avendo scritto canzoni apparentemente d'amore, non ho mai scritto una vera canzone d'amore. Cioè, secondo me, il brano di Tenco, Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, quelli sono veramente delle canzoni d'amore, con la A maiuscola, ma anche la M maiuscola, anche la O maiuscola. Io scrivo canzoni sull'amore, hai detto perfettamente, perché ancora, nonostante la mia veneranda età, devo capirci qualcosa sull'amore, per cui non riesco a mettere... Quando scriviamo, a volte mettiamo il punto, no? Vivo un'esperienza, ho chiaro cosa è, e lo scriviamo. Nel mio caso no, è un po' un flusso di immagini, un flusso di sensazioni, che butto tutto sulla carta e tutto sul pianoforte o sulla chitarra. Questa canzone qui parla anche d'amore. Una frase come "stai qui con me, spostiamoci dove non prende" è una frase d'amore, ma io direi anche a un amico con cui sto bevendo una cosa in un locale dove non c'è più non c'è per quanto mi riguarda la preoccupazione di avere il cellulare che prende, ma anzi in questo momento mettiamoci a suonare dove non prende nulla, dove non c'è il telefono che squilla, dove non ci sono messaggi, dove nulla può disturbarci. Se questa è una frase d'amore, sì, è una frase d'amore, ma in realtà di amore in generale, per cui sì, è una canzone sull'amore, poi parte sempre da un'immagine, da un'intuizione la canzone, e se ne va da sola verso lidi non pensati prima, non immaginati prima, per cui anche in questo caso sì, è una canzone che non parla forse d'amore, ma come tutte le mie canzoni probabilmente, sull'amore anzi, scusami, era giusto il tuo...
Sì.
La tua osservazione.
Sì, sì,
sì. Ti ringrazio. Me la rivenderò come mia.
Fai pure, ogni tanto citami magari.
Assolutamente sì.
Fabrizio.
Parlo spesso di te, pur essendo, ne parlo spesso, e lo sai perché ne parlo spesso.
Grazie. Tra l'altro, ecco, arriviamo appunto, parlavo prima, ho detto l'erede del Folk Studio, perché noi ci siamo visti in realtà da poco, perché ho suonato nel tuo locale. Ora, non c'è bisogno che tu dica che è stato il concerto più bello dell'anno, perché lo so, ti tolgo dall'imbarazzo.
Non posso svelare tutto, scusa.
No, in realtà faccio lo scemo, perché vabbè, per me è stato un concerto bellissimo proprio per quell'atmosfera
anche
che siete riusciti a ricreare lì, ma facevo lo scemo perché in realtà avete un calendario di una qualità pazzesca, quindi poi viene anche difficile dire il concerto più bello dell'anno, perché portate a Roma veramente gente molto importante anche da fuori e anche di romani, insomma veramente un gran calendario. Sto parlando dell'antica stamperia Rubattino, questa nuova avventura, ma in realtà insomma sono anni che la porti avanti, che è diventata una realtà, io dico, unica. Ho suonato davvero in tanti posti, è molto molto difficile trovare quell'intimità, quell'atmosfera. A un certo punto io mi sono messo a cantare fuori dal microfono perché mi piaceva proprio l'idea di parlare alla gente anche senza microfono, perché è talmente bello lì. Ecco, parlaci di questa esperienza, di come sta andando di come è nata, insomma, vai tu.
Guarda, allora, dico brevemente, io ti sentì, tu facesti l'ospite a un concerto, penso, di Daniele De Gregori, se non ricordo male.
Esatto, sì.
cantassi una canzone, io dissi a Paola, che gestisce Insieme allo Spazio, quello là lo voglio, perché non conoscevo la tua canzone, mi arrivò come una lancia in pieno petto, per cui quando accade questo è giusto conoscere l'artista. Poi l'ho conosciuto come uomo e vabbè, ci sarebbe da dire, però vabbè, non... no, fu veramente per me un incontro, un impatto, cioè un frontale, per cui quando mi arriva il talento e mi arriva in questo modo così forte, io non posso non conoscere l'artista, non ospitarlo nel mio spazio, trovo... E dopo qualche tempo facemmo il tuo concerto e fu veramente uno tra i più belli dei nostri 7-8 anni di attività. Come nasce lo spazio? Dopo Fall Studio io mi trovai insieme a un gruppo di giovani artisti e amici orfano di un posto libero dove poter andare a suonare, perché nei pub lo sai quante birre mi fai vendere, quanta gente mi porti, se no non si suona, oppure i grandi teatri, cosa che è un po' difficile da gestire. Per cui andavo un po' in giro per Roma cercando un posto dove poter replicare l'esperienza del Fall Studio Giovani, ma non si trovava, per cui dovunque andavamo ci dicevano vabbè sì, fate la vostra seratina, ma piano perché sopra c'è gente, non disturbate perché sopra c'è gente. Dopo qualche tempo io fondai appunto un'associazione che si chiamava Sopra C'è Gente e trovammo ospitalità in un posto a Monteverde dove facemmo per 2 anni concerti ogni venerdì sera. Lavorando come grafico, come in un posto molto bello che è appunto qui a Roma nel mio quartiere, che è nel mio rione, che è Testaccio, dopo qualche tempo dissi ma perché non farlo qui da me, spostando alcuni mobili, spostando alcune cose, facendo dei lavori di ristrutturazione, insonorizzando lo spazio palco, proviamo a farlo qui da me. Quindi l'antica stamperia, che è veramente un'antica stamperia, una vecchia stamperia, una vecchia tipografia, la facciamo diventare un luogo di eventi, per cui il venerdì sera la musica dal vivo, il sabato e la domenica teatro, cabaret, uno spazio dove c'è una scuola di cinema all'interno, per cui a farla breve, da 7-8 anni ogni venerdì noi facciamo musica dal vivo e la cosa sta avendo un buon riscontro, che non vuol dire 100 persone a sera, cosa impossibile per la musica, per la buona musica d'autore, ma un bel pubblico, un bel zoccolo duro di persone che viene, l'ascolto che è importante, per cui non si parla, si può bere una cosa ma non si parla ad alta voce, non ci sono rumori di posate, di piatti, per me è fondamentale, e non so per quale motivo, il 90% è sicuramente per merito degli artisti che montano su quel palco, si crea una bella energia, si crea una bella atmosfera, io non so dirti perché, veramente, ma si crea. Tant'è che mi chiamano un po' da ogni parte del mondo, Beppe Gambetta ha saputo della cosa, dell'America mi ha chiamato per fare un concerto da noi, e ieri un altro, quindi sta succedendo e io sono molto fiero, molto contento, anche perché il venerdì sera io voglio sentire quella musica lì, frequentare quegli esseri umani lì, per cui me lo sono fatto quasi come, quasi calzando su di me, non so come dire, è il mio spazio, è casa mia, per cui è... E l'ambiente spesso si riempie di quell'energia bella che è la stessa energia che poi hai potuto anche tu sentire la sera del tuo concerto, è quella, e ogni volta è quella lì, al di là dell'artista, della bravura dell'artista, che chiaramente fa molto, ma c'è una bella energia che, insomma, se dovessi pensarla prima e studiarmela e progettarla non saprei come fare, ed è successo per un insieme di eventi magici e sta succedendo, per cui siamo molto molto contenti. Antica Stampiera Rubattino, Roma, Testaccio.
Siamo contenti anche noi, perché veramente di posti così per suonare ce ne sono sempre meno, quindi grazie per questo spazio e per le emozioni, hai fatto benissimo a ricordare, ricordo anche io per chi si trova in Italia, a Roma soprattutto, andateli a trovare perché veramente vale tanto la pena, se soprattutto il venerdì sera che c'è sempre qualcuno di molto bravo a suonare, vale tanto la pena, ma soprattutto andatevi a cercare Fabrizio Emigli con il suo nuovo singolo Faccio sul Serio, una canzone molto bella, l'abbiamo ascoltata prima. Adesso, prima di salutarti definitivamente per oggi ovviamente,
poi per sempre, non
proprio
vivo, sì,
no, per oggi, però mi è uscita un po' male. Comunque, prima di salutarti ti chiedo con quale tua canzone vuoi chiudere questa nostra chiacchierata e brevemente ti chiedo anche il perché della scelta.
Ma guarda, fra le due papabili io metterei Le tre cose che so, che tra l'altro chi vuole può anche vedersi il video, secondo me bello e non è merito mio, è merito di un regista bravissimo che è appunto su YouTube, perché in qualche maniera nelle mie canzoni spesso metto il punto, no, della mia situazione di vita, per cui a un certo punto della vita in cui rifletto e dico cosa mi manca ancora da imparare, da fare così, ho pensato che tre cose ho imparato, e come diceva Guzzanti, e sono sbagliate, per cui lo mise su carta, scrisse questa canzone a cui sono molto legato, che poi vinse il videoclip della Regione Lazio, ha avuto molti riconoscimenti, ma al di là di questo è una piccolissima canzone a cui tengo molto, per cui se la mandino da senti sono molto grato.
E adesso ce l'ascoltiamo, le tre cose che so di Fabrizio Emigli, che è stato oggi a Parlando di Musica. Fabrizio, e te ci becchiamo sicuramente prestissimo, ci sentiamo, e comunque ti si aspetta in Australia, ricordatelo.
Assolutamente sì, sto arrivando, faccio pomeriggio e vengo, con molto piacere. Senti, grazie a te veramente, grazie agli ascoltatori, grazie a SBS.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.